Potrebbe sembrare piuttosto strano stamane che indossi il cappotto sul palco, ma ero felicissimo di sfoggiare quel grazioso cappotto che questa chiesa mi ha donato. L'altro giorno ho visto il fratello Neville quassù con quel bel completo, come gli stava benissimo, e ho pensato, io sembrava bellissimo, e la congregazione ne parlava. Ho pensato, io indosserò proprio il mio cappotto sul palco. Io proprio, sapete, credo che non cresceremo mai. Noi sempre, e io non voglio crescere. Che ne dici, fratello Luther? No, non voglio crescere mai. Vogliamo davvero rimanere sempre bambini. Sì. Complimenti per questo bel cappotto. Bene, dirò che ne avevo bisogno di uno tantissimo ed è il migliore che abbia mai avuto e di certo lo apprezzo. E il fratello Roy Robertson, non so se è qui stamane o no, ha avuto qualcosa a che fare con la sua scelta ed è stata davvero un'ottima scelta e siamo molto, molto contenti di averlo. E quindi siamo molto contenti di essere di nuovo nella casa del Dio vivente stamane e di gustare questi momenti meravigliosi di comunione intorno alla sua preziosa parola. E sarà a breve che, se il Signore vuole, devo andare all'estero. Suppongo che lo abbiate visto nella voce degli uomini d'affari che parto per l'estero questo prossimo mese e richiederemo tutte le preghiere delle persone che preghino per noi mentre siamo lontani. Si tratta, a quanto pare, che all'estero le mie riunioni sembrano essere migliori perché lì viene accettato di più. In America, stavo dicendo al fratello Mercier che ho ascoltato, mi ha dato un registratore per la prima volta e sopra c'erano delle registrazioni di alcuni miei sermoni. Ho capito allora che se qualcuno mi avesse mai ascoltato, avrebbe dovuto essere la grazia di Dio per loro, perché ho pensato che potrei fare un po' di più. Sta registrando anche questo. Un po' puoi tagliare questa parte, vedete? Anzi, sta tenendo il pollice in giù. Suppongo che la stia tagliando. Ma io vi dico, mi sono tanto sorpreso. Io, il peggior predicare che abbia mai sentito nella mia vita è stato il mio. Proprio così, sulla registrazione. Io mi ha innervosito così tanto che non sono riuscito nemmeno a mangiare la mia cena. Mi sentivo male. Mi sono allontanato dalla tavola. Quella notte non sono riuscito a dormire. E ieri sono andato in Kentucky con il fratello Wood. Ritornando, ho detto, fratello Wood, non capisco come riesca mai a far venire una persona a sentirmi parlare. È così misero, un tale ripetermi e, senza grammatica, e le punteggiature, non ce ne sono. Io proprio, non so, ho detto, per un verso mi ha incoraggiato sapere che deve essere Dio, altrimenti non verrebbe assolutamente nessuno. È così. Quindi stavo parlando al fratello Collins, suppongo che sia nell'edificio, e così gliel'ho detto. Lui era passato a trovarmi, io ne stavo parlando. Ho detto, fratello Collins, io onestamente, ho detto, sono abbastanza vicino ai 30 anni come predicatore, e certamente dovrei sapere cos'è un sermone. Ho detto, quello è il più scadente che abbia mai sentito. E lui? Lui è un ministro metodista e suo fratello è davvero un uomo nella denominazione metodista. E ha detto, ti dirò, fratello Branham, ha detto, le punteggiature e le tue frasi possono non finire correttamente, cose del genere, ma ha detto, hai mai pensato a quel tizio che predicò il giorno di Pentecoste che non sapeva nemmeno scrivere il suo nome? Si chiamava Pietro. Ha detto, immagino che non avesse una punteggiatura perfetta. Ma vedete cosa fa sì che un uomo abbia gli occhi puntati su ciò? Voi ascoltate questi programmi alla radio e sono tutti trascritti, vedete? E loro possono trascriverlo e mettergli la punteggiatura e altro, perché lo stanno leggendo. Mi trovai con Charles Fuller predicando dietro un trogolo, più o meno come quello, come suo palco, e tutto quello che disse lo leggeva di seguito, numero uno, numero due, numero tre, numero quattro, in quel modo, finché non lo ebbe terminato tutto e calcolò la sua durata. È stato tutto censurato, la radio censurata e tutto il resto. Perché è con Billy Graham, ho visto il suo e così via, dove stanno lì e tengono quel discorso, lo leggono proprio quanto più velocemente riescano ed è tutto preparato. Perciò suppongo che dovreste avere le punteggiature. Ma il mio problema è che non riuscirei nemmeno a leggerlo, quindi, e se lo scrivessi, sono certo che non riuscirei a leggerlo. Perciò è una grazia meravigliosa, vero? Vedere ciò che egli può fare per noi. Ma sono riconoscente di iniziare ora, terminando questo vecchio anno, per iniziare un nuovo anno. Ho ascoltato una fila di preghiera e certamente non sono nemmeno rimasto contento della fila di preghiera nell'ascoltarla. È la prima volta che mi sia mai riascoltato in quel modo per un messaggio e certamente mi sono sorpreso. Le file di preghiera non sono condotte bene. No, penso che accadrà che tra breve sarà in un modo tale che tutti dovranno sapere tutto di loro prima che credano. E iniziando il primo dell'anno, voglio cambiarla e iniziare semplicemente la fila di preghiera dove Dio mi parla. Questa persona ha passato il limite, qualcosa di sbagliato. Mi fermerò con lui, farò passare gli altri là, perché non si ottiene abbastanza in quella maniera, capite? Le persone sanno dove sono e chi sono e cosa hanno fatto, ma trovano qualcosa che non è allineata perfettamente con Dio. Quello è il momento di fermarsi su quello, dire, è costui. Capite? Perciò penso che forse verranno fatte delle modifiche, fratello Leo, da quando le ho ascoltate, e confido che Dio ci aiuterà nel prossimo anno. Ora, credo che stasera abbiano dei servizi qui al tabernacolo e io devo essere quassù al 62 con il fratello Roddell stasera. Mi pare di capire che faranno un servizio di veglia qui. E il fratello Roddell mi aveva chiesto per quel servizio di veglia, ma pensavo che forse sarei ritornato al tabernacolo per quella sera, perché ho sempre cercato di essere al tabernacolo la vigilia di Capodanno e volevo ritornare qua giù con i fratelli di qui. Così in qualche modo sono giunto a un piccolo compromesso e sarò con il fratello Roddell stasera, fuori al 62, al vecchio club 62 che è stato trasformato in una chiesa. E poi mercoledì sera ritornerò qui al servizio di veglia e poi giovedì partiamo per Chicago e poi via di seguito a Filadelfia e poi all'estero. E stamattina non vogliamo trattenervi per troppo tempo perché si tratta che abbiamo dei colloqui e i servizi vanno avanti. E dico, dall'ultimo servizio di preghiera qui, sono molto grato per i risultati che sono emersi dall'ultimo servizio di preghiera. È stata certamente una cosa meravigliosa che il nostro Signore può fare quando il suo popolo si riunisce. Quelli che sono invocheranno il nome del Signore, si radunano, credo che sia così che pregano, Dio esaudirà dal cielo. Perciò chiniamo i capi solo un momento ora, mentre guardiamo a Lui, perché ci dia l'ispirazione necessaria per questo messaggio. Signore, tu sei stato il nostro rifugio e la nostra forza in tutte le generazioni. I nostri antenati prima di noi confidarono in te e non furono confusi. Credettero nel tuo santo nome e furono originati come luci risplendenti. E noi li stiamo considerando, come il poeta ha detto, orme sulle sabbie del tempo, le nostre dipartite lasciano dietro di noi orme sulle sabbie del tempo. Allora vediamo che quelli che confidarono in te, sempre, senza mai fallire, ne vennero fuori bene. Anche se passarono per molte acque profonde e grandi prove e persecuzioni, pur tuttavia alla fine tu li portasti fuori sempre più che vincitori, perché è la tua parola promessa che avresti fatto questo. E vorremmo pregare oggi che tu benedica questa piccola chiesa. Benedici il suo pastore, il nostro buon fratello, il fratello Neville e la sua famiglia. Chiediamo che sii proprio con lui in questo prossimo anno e lo unga di più e lo benedica completamente. Rafforza la salute della sua famiglia, i piccoli che stanno crescendo. Mantieni forte in salute il fratello Neville. E benedici questa chiesa e ogni membro che ne fa parte, il consiglio d'amministrazione, quanto li amiamo come uomini davvero valorosi di Dio. E il consiglio dei diaconi, anche loro sono tuoi valorosi servitori. E tutte le persone che vengono qui, siamo riconoscenti per loro, Signore. Mi fa davvero bene al cuore sapere che questo piccolo vecchio stagno e appezzamento d'erbacce che stavano all'incrocio molti anni fa sono stati resi un faro per il regno di Dio. E prego Dio che rimanga finché Gesù non venga, che molte grandi anime che sono state qui dentro, Signore, possano comparire in quel giorno, lavate nel sangue dell'agnello. Concedilo. E mentre apriamo questa tua benedetta parola stamane, Signore, rigirando le pagine per leggere da esso un testo, e sappiamo che tu soltanto puoi dare il contesto, e preghiamo Dio che ungerai la tua parola, che essa possa andare dritto ai cuori delle persone, affinché faccia loro del bene, rendi gli increduli dei credenti e rafforza i cristiani e guarisci i malati e dai coraggio agli scoraggiati e glorifica te stesso. Per fare questo, Signore, circoncidi le labbra che parleranno e le orecchie che udranno, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Nell'annunciare un breve testo che io mi è venuto in cuore da domenica scorsa, stavo parlando su magi che vennero per vedere Gesù, la stella che seguirono da Oriente a Occidente. Mentre lo studiavo mi ha colpito una scrittura e poi non sono riuscito a essere qui la vigilia di Natale a causa di alcuni servizi nella prigione e così via a cui dovevo intervenire. Ho pensato che avrei parlato oggi sull'argomento di perché la piccola Betlem. Voglio leggere dal libro di Michea, il profeta, uno dei profeti minori, il capitolo 5 e il versetto 2. Dice così:
But thou, Bethlehem Ephrah, though thou be little among the thousands of Judah, but
ma di te, o Betlem Efrata, benché tu sii il minimo dei migliaia di Giuda, ma mi uscirà colui che lui, il dominatore, sarà il dominatore in Israele, le cui origini è da antico, dai tempi eterni. Avevo una macchia là sulla scrittura e il motivo per cui non riuscivo a distinguere quale fosse la parola in quel momento.
Of all of the places that is in Palestine and in there is so many great cities.
Di tutti i luoghi che ci sono in Palestina, e lì ci sono tantissime grandi città e le sue località, città che a quanto pare sono molto più conosciute nelle tradizioni della storia e meglio fortificate, città più grandi. Perché Dio dovrebbe scegliere la piccola Betlehem per essere il luogo di nascita di suo figlio? Ce ne sono tante che sono più grandi. E per esempio la tradizione storica di Gerusalemme, la fiera Gerusalemme, la capitale di tutte le altre, ed è una delle città più vaste della Palestina. E allora ci chiediamo perché Dio volle scegliere quella piccolissima città di Betlehem come luogo di nascita di suo figlio. Ma come hanno detto le scritture, ciò che Dio stabilisce di fare sarà fatto. Ed ecco che Dio prestabilì che fosse in quel modo o non sarebbe mai stato in quel modo. E lì la scrittura dice, nel capitolo 15 di Atti, che non c'è niente a caso. Dio conosceva tutto. Non è assolutamente accaduto perché accadesse in quel modo. Era proprio che Dio lo fece in quel modo. E poi, quando noi, nelle nostre piccole menti limitate, iniziamo a pensarci sopra, perché il grande re del cielo sceglierebbe un piccolo luogo come quello anziché la capitale? Invece di alcune, addirittura c'erano molti luoghi che avevano un contesto spirituale maggiore di quello che aveva Betlehem. Per esempio, alcuni dei luoghi come Silo. Silo era un antico luogo d'adorazione di Israele, dove tutti venivano anno dopo anno a questo grande luogo dove riposò l'arca del Signore. E chissà perché allora che egli non nacque a Silo. Poi c'era Gilgal, un altro grande luogo spirituale d'adorazione. Perché allora Dio non lo fece nascere a Gilgal? E ce n'era un'altra, Sion. Sion era in cima al monte. E ci chiediamo perché allora Gesù non nacque a Sion, perché essa è stata un grande punto di riferimento storico dove il Signore ha benedetto il suo popolo nelle epoche. E sembra che forse egli avrebbe scelto Sion o Gilgal o Silo o uno degli altri grandi luoghi dove c'erano state grandi benedizioni e grandi insegnamenti. E c'erano altre grandi città come Hebron. Era il luogo per un uomo che volesse una città di rifugio, un luogo di sicurezza. C'era pure Ramoth di Galaad, un altro luogo di rifugio dove il popolo poteva andare, che sarebbe stato molto appropriato perché egli mi lascesse. E forse se ci avessi riflettuto io, lo avrei portato a Kadesh Barnea, perché c'era il seggio del giudizio e un luogo di rifugio. Forse lo avrei portato in quel paese come luogo della sua nascita, o forse avremmo scelto delle altre città. Ma sapete, sono contento che anche proprio le piccole cose insignificanti nella Bibbia significhino tantissimo. Credo che fu Gesù che disse questo, che voi tralasciate e fate le cose più gravi della legge, anzi, ma tralasciate le piccole cose. E a volte sono le piccole cose che tengono insieme le grandi cose. Ma tutto sommato i grandi ingranaggi girano precisamente come Dio li ordinò a chiamare, a girare qui. Non ce ne sarà mai uno che mancherà la sua posizione. Dio ha preordinato tutte le cose e deve arrivare precisamente a quel punto. E quando abbiamo fede così e iniziamo a pensare chi c'è dietro a tutto questo, qual è la molla principale che fa girare questa grande economia di Dio? Troviamo che è lo Spirito Santo, non è lasciato nelle mani degli uomini per compiere le cose, ma nelle mani dello Spirito Santo. Ed egli è la molla principale che, se riesce a raggiungere il resto degli strumenti, funzionerà precisamente e manterrà esattamente il tempo di Dio. E poi constatiamo che, e ci stupiamo nella mente poi, mentre consideriamo le grandi cose e come vorremmo averle. E allora ci dà molta consolazione oggi pensare a ciò. Forse se siamo un piccolo gruppo di persone, forse siamo insignificanti per il mondo e per le più grandi chiese di denominazioni. Eppure Dio si serve di quelle piccole, semplici cose a volte. Perché è altresì scritto nelle scritture, non temere, o piccola greggia, è volontà del Padre vostro di darvi il regno. Che consolazione! Io so che proprio sicuro come Gesù doveva nascere nella piccola Betlehem, così il piccolo gregge sarà quello a cui il Padre darà il regno, perché è scritto. E tutta la scrittura è data per ispirazione e le scritture non possono essere annullate, devono essere adempiute. Quindi ci dà quella speranza, sapere che sarà un piccolo gregge che riceverà il regno, un piccolo fedele gregge di credenti. Confido di essere uno di quei greggi, o in quel piccolo gregge, dovrei dire. E poi sappiamo la storia, la maggior parte di noi conosce la storia di come Israele entrò nella Palestina per la promessa di Dio. E sappiamo che il grande Giosuè fu quello che divise a ogni tribù la propria porzione. Ed è certo che se avessimo il tempo da ora, circa fino alle 6 di stasera, per rimanere proprio su questo argomento, per tracciare queste cose, per ricavarne il vero significato, il che non abbiamo se non 30-40 minuti circa. Perciò dobbiamo toccare solo i punti salienti, confidando che lo Spirito Santo, a voi lettori della Bibbia, riponga il resto nel vostro cuore mentre proseguiamo. Sapevate che quelle porzioni, il modo in cui Giosuè le suddivise in Palestina, fu dato per ispirazione? E quelle madri ebree di quei patriarchi, quando il bambino stava venendo alla luce e lei nei dolori del travaglio per partorire il figlio, gridava l'esatto punto in cui quei patriarchi si sarebbero stabiliti e sarebbero stati negli ultimi giorni. Quando si parla di ispirazione, questa Bibbia è ispirata. Non importa quanto piccola esattamente, ogni piccola scrittura ha un qualcosa di davvero rilevante nello scritto, nella la grande illustrazione. Di tutto quanto, ogni parola è ispirata e da ciò dipende la destinazione delle anime, perché è la parola dell'immortale ed eterno Dio. E addirittura quelle madri, quando il bambino nasceva, proferivano le loro voci. Li collocavano nella posizione in cui si sarebbero trovati nella terra promessa centinaia di anni dopo. E Giosuè, non sapendolo, eppure per la stessa ispirazione, li collocò esattamente dove si dovevano stare. E Giosuè, spartendo, ripartì la porzione di Giuda. Se noterete sulla mappa, si trova geograficamente proprio a ovest del Mar Piatto, qualche miglio a sud di Gerusalemme, la capitale. E quando Giuda stava ricevendo la parte a lei assegnata, anzi la parte a lui assegnata nel paese, la sua provincia, la chiameremmo noi, è strano, ma quella piccola città non fu nemmeno menzionata, Betlem. Eppure si trovava lì, perché Abramo, credo che fu Rebecca che venne sepolta in quel luogo. Ma deve essere stata solo una specie di piccolo villaggio, perché se leggete Giosuè 5, troverete che c'erano 115 città importanti sotto il dominio di Giuda, oltre ai villaggi e alle piccole città. 115 città menzionate. E forse quando fu spartito, quella Betlem era così piccola, forse solo una casetta o due, non fu nemmeno menzionata nell'eredità. E poi scopriamo che in effetti non arrivò mai a essere conosciuta. Quello che la fondò fu il figlio di Caleb. Il figlio di Caleb, il cui nome era Salmon, e la fondò. La Bibbia ha detto che ne fu il padre, il che significa che fu il fondatore di Betlehem. In altre parole, lui deve essersi trasferito lì e aver avviato qualche tipo di affari e commerciali, il commercio e così via, che la fecero crescere. E più tardi scopriremo che il vero motivo di questo, che tutti i paesi erano gelosi di quel pezzettino di terra che si trova a nord ed est e versa un po' verso sud su quello sperone. Ed era la più fertile di tutta la Palestina. Era una zona di coltivazione di cereali e una zona di coltivazione di grano. E su essa c'erano grandi uliveti e così via in quella parte di Betlehem o Palestina, l'estremità della provincia di Giuda.
It was also became the home of the
E scopriamo che era pure diventata la casa della meretrice Rahab. Quando Israele aveva attraversato il confine del fiume Giordano in Palestina, conosciamo la storia di Rahab, la meretrice. Raffiguriamola stamattina per qualche minuto ora come una signorina, una bella giovane donna che per qualche sventura nella vita era stata costretta, essendo pagana, era stata costretta alla vita che stava vivendo. E molte volte le persone sono costrette alla vita che vivono. Mi trovavo nelle carceri l'altra sera per incontrare un uomo che stava scontando una condanna. E io lo presi per la mano e gli parlai e dissi: perché avresti fatto una cosa del genere? E tenendomi per mano cominciò a parlare, ed era costretto a ciò che faceva. Dissi, perché tu gli hai permesso che ti costringesse a ciò, non devi farlo, tu, nessuno deve bere. Dissi, io stesso sono nervoso, ma non c'è bisogno di quello. E questa giovane donna, dopo che aveva sentito per la prima volta di Israele e di un Dio che era un Dio che rispondeva alla preghiera, non solo un Dio a cui pregare, ma un Dio che rispondeva. Quando lei sentì che c'era un Dio dei miracoli, che poteva compiere miracoli, che aveva prosciugato i mari e fatto piovere pane dai cieli, il suo cuore iniziò a palpitare. E quando ricevette il primo messaggio dai due predicatori che andarono, subito lei lo accettò con tutto il cuore. E c'era una cordicella scarlatta legata alla sua finestra come protezione per la sua casa, perché lei aveva ricevuto il messaggio. E potrei aggiungere qui, sapevate che lei simboleggiava la chiesa gentile? Lei era una gentile ed era un simbolo della chiesa gentile. Quando sentirono il messaggio, noi eravamo tutti fuori nella prostituzione spirituale, commettendo fornicazioni spirituali contro il Dio del cielo in ogni tipo di cose, ogni tipo di denominazioni e religioni. Ma quando sentimmo che c'era un Dio che viveva ancora, che poteva compiere miracoli, subito ricevemmo il messaggio. Lì fu applicato il sangue del Signore Gesù, che fece la cordicella scarlatta. E per evitare di entrare nei dettagli, voi sapete come l'appese dalla sua finestra. Pubblicamente! Il sangue fu esposto pubblicamente. Ecco come il sangue deve essere esposto. Pubblicamente, appendendolo dall'esterno del muro per mostrare che all'interno era accaduto qualcosa. Ecco come il vero credente in Cristo stamane, all'esterno è la manifestazione del sangue del Signore Gesù che mostra che è avvenuto qualcosa all'interno. E tramite questo Dio guardò in basso quando si abbatté l'ira e le trombe cominciarono a suonare. Dio vide quella cordicella scarlatta, appesala come un memoriale. A Dio è sempre piaciuto passare oltre il sangue. Quando io vedrò quel sangue, passerò oltre. Egli lo vide, e nel momento dello scuotimento, e lo Spirito Santo fece rimbombare la terra, e fece cadere quelle mura, spesse un 20 piedi, nemmeno una pietra cadde dove era appesa quella cordicella. Mostra la protezione di un vero Dio verso un vero credente. Non importa in che condizione vi troviate, quando egli vi trova, se solo accetterete quella cordicella scarlatta, ciò si intreccia per tutta la Bibbia. E poi la vediamo quando lei fu accolta come una degli israeliti. Si innamorò dell'uomo che era un capitano e un principe in Giuda. Egli era il capitano delle schiere di Israele. Si chiamava Salmon, proprio come il re Salomone. Ed era il capitano e lei ebbe una grande storia d'amore con questo capitano, il quale era il principe di Giuda, e alla fine lo sposò. E quando venne stabilita la possessione per gli israeliti, lei e il suo caro marito vissero a Betlem. Ora cominciate a vederlo con chiarezza. Non è vero? Vedete, comincia ad aprirsi quando vediamo che lei visse a Betlem, essendo una sposa gentile a un giudeo. Perché? Perché lei credette in un Dio che compiva miracoli. E quando, guardate da dove proveniva lei, dall'appartenere alla casa di cattiva fama, di prostituzione, attraverso la sua conversione, attraverso la sua infallibile fede in Dio, la portò da una casa di prostituzione a una bella casa a Betlehem. Che differenza! Ecco come fa con tutti noi. Da una casa di incredulità e frustrazione, azioni immorali e tutto, a un posto, posizione in Cristo che è la più bella. Dal ridicolo al sublime. Questa è la differenza che fa tramite la nostra conversione. E avete visto? Lei sposò un principe della casa di Giuda, un capitano. Quel capitano rappresentava Cristo, prese per se stesso una sposa gentile, dal peggio del peggio al posto principale e migliore nel paese. Come ci arriveremo più tardi nel nostro messaggio per provare che non poteva essere nient'altro che questo. Essi sono un simbolo della Chiesa gentile. E scopriamo che ebbero una bella casa a Betlehem, come Salmon aveva stabilita, e sarebbe diventata un gran luogo, e le terre fertili. E com'è bello pensare lì a quel grande paese del grano, che sarebbe stato il luogo del pane del mondo. Ed è vero, non c'è da meravigliarsi che Gesù dovesse nascere lì perché egli era il pane della vita. Lì è dove tutta la nazione veniva per il loro grano. Tutte le nazioni venivano per il loro grano turco perché era Betlehem che avevano quelle terre fertili. E vedete la piccolissima cosa, per così dire, oh, era la provincia del grano. Eppure ciò significava qualcosa. E vedete come il principe gentile, anzi, questo principe giudeo, che riporta la sua sposa gentile a Betlehem come luogo di dimora, un luogo per vivere dove c'era pane in abbondanza. Scopriamo tramite questa grande storia d'amore e grande obbedienza alla fede, tramite la meretrice Rab, lei partorì un figlio a Salmon e il suo nome era Boaz. E tutti conosciamo un'altra grande storia che si lega qui a questo anello ora. E Boaz nacque a Betlehem da Salmon e la meretrice Rahab. E noi scopriamo che anni dopo che Naomi aveva lasciato il paese ed era andata a soggiornare con i Moabiti, e quando avevano malvagiamente, l'avevano maltrattata, e lei era uscita dalla comunione con gli altri credenti e sviatasi, si era unita in un altro paese, in mezzo a un altro popolo. In ogni caso, aveva lasciato la vera chiesa credente per uscire nel mondo per un poco di tempo, per unirsi a una chiesa sociale che credeva proprio che qualsiasi cosa andasse bene. A quel punto, perse suo marito. E non deve essere ogni volta con la morte fisica. Potreste perderlo con una morte spirituale o perdere vostra moglie. Meglio stare su terreni buoni. Fareste meglio a rimanere dove sapete di essere coperti dal sangue, senza considerare che aspettano abbiano gli altri, quanto siano grandi, quante belle guglie abbiano sulle loro chiese o come suonino le grandi campane. Fareste meglio a rimanere dove il sangue copre i peccati del popolo. potreste perdervi l'un l'altro e soprattutto potreste perdere il Signore Gesù ed essere sbarrati fuori. E scopriamo poi che dopo che i suoi figli erano morti, li perse entrambi e ritornò indietro perché non c'era nessuno spirito di risveglio nella città a quel tempo. Oh, come mi piacerebbe fermarmi qui per qualche minuto. Come mi piacerebbe prenderlo proprio qui e mostrarvelo, senza considerare quante chiese siano tornate indietro. Rimanete sotto il sangue. Quello è il luogo in cui dimorare. Dentro, fuori, su o giù, buona o cattiva sorte, dovunque possa essere, rimanete sotto il sangue. Ma Naomi pensò che sarebbe stato meglio andare a unirsi a un altro gruppo, perché stavano avendo problemi. Il pane spirituale non era lì. Ma Dio lo ristorerà ancora. Io ristorerò, dice il Signore. Rimanete nel campo da cui esso proviene. Quindi troviamo che lei iniziò a desiderare di ritornare perché avevano sentito che era scoppiato un grande risveglio. E se notate, Naomi ritornò nella stagione dell'orzo. La Bibbia ha detto proprio al tempo della raccolta. In altre parole, quando c'era in corso un grande risveglio, applicandolo spiritualmente, lei ritornò proprio in quella stagione. Non era rimasto niente, lei non aveva niente. E Orpa, una delle mogli dei suoi figli, quando arrivò a considerare ciò che doveva sacrificare, che è un simbolo della Chiesa moderna. Se devo andarci, dovrò allontanarmi dai miei balli, dovrò allontanarmi dal mio divertimento e le mie feste mondane. Allora lei subito pianse e baciò sua suocera e tornò indietro. Ma ecco una bella immagine. Ce n'era una con lei di nome Ruth, un'altra nuora che è un simbolo di nuovo della sposa gentile che baciò sua suocera e disse: io abbandonerò tutto, verrò con te. Il tuo popolo sia il mio popolo, il tuo Dio sia il mio Dio, ovunque tu morrai lì morrò io, dove sarai sepolta lì sarò sepolta io. Ecco tutto. Ecco cosa vuole Dio. Non è quella linea di confine a metà strada, ma un'assoluta, completa resa al regno di Dio. Lei la baciò. E così Naomi disse, per scoraggiarla, disse: faresti meglio a ritornare al tuo popolo. Io sono vecchia e non ci sono più figli in me. E la legge era che lei dovesse aspettare per un figlio. E disse, quindi non ce ne sono altri in me. E se avessi un marito e avessi un figlio, saresti troppo vecchia per sposarlo. Perciò ritornatene proprio al tuo popolo. Ma Ruth disse, io non ritornerò. Fede radicata, solida, fede perfetta era entrata nel cuore di Ruth. Lei disse, verrò proprio con te. E lei rimase fedele, si tenne stretta a lei. Io sarò dove tu sarai. Mi piace. E conosciamo come procede la storia, che questo grande Boaz, che era il signore della raccolta, era a mietere in quel periodo ed era un consanguino di Naomi. E quando lei trovò Ruth là fuori, in una piccola missione, spigolando ogni piccola pagliuzza che poteva raccogliere, su cui c'era del grano, lo teneva perché era vita. Boaz, essendo il signore della raccolta, comandò che i suoi mietitori lasciassero cadere di tanto in tanto un covone per lei. E lei lo raccoglieva, e con gioia, e ne sgranò un grembiule pieno a zeppo quel giorno. E quando Boaz, il signore della raccolta, uscì e guardò Ruth e vide la sua fedeltà, si innamorò di lei. Osservate, Boaz rappresenta Cristo. Dove si trovava? Betlehem. Dov'è raggiunta Ruth? Bethlehem! Dove stava spigolando? A Bethlehem! Vedete tutti quei significati spirituali in questo qui e il contesto di questa grande scena che si sta svolgendo? Dio che lo sapeva dall'inizio. E lei iniziò a far domanda a sua suocera cosa dovesse fare. E alla fine Ruth si sposò con Boaz. Una gentile sposata a un principe, di nuovo in Giuda, e si stabilì e visse a Betlehem. Oh, tu, piccola Betlehem, non sei la minima fra tutte le principali città della Palestina, ma è piaciuto a Dio, la cui conoscenza e origine erano ab antico, dal principio, di far nascere lì suo figlio. Egli conosce tutte le cose e opera proprio perché vada bene. E lì Ruth sposò Boaz. E quando Ruth e Boaz si sposarono, se avessimo tempo per addentrarci a questo punto, nella grande storia che è una delle più grandi scene d'amore di tutte le epoche, quando Ruth e Boaz si sposarono. E vi ricordate? Fermiamoci solo per un minuto qui, davvero troppo bello per sorvolarlo. Ruth era una gentile, non aveva eredità con i giudei, proprio come noi gentili, non avevamo eredità, così in realtà era Naomi a ereditare. Quindi lei aveva perso tutta la sua prima possessione. Tutti i suoi beni erano stati venduti all'asta pubblica, perciò lei era stata scomunicata e se n'era andata. Ora, quando lei ritornò, c'era solo una persona che potesse mai riscattare la sua eredità perduta, cioè un consanguineo proprio prossimo a lei. E Boaz sapeva questo, così dovette agire in un modo per ottenere questa ragazza gentile come moglie. E cosa dovette fare? Dovette acquistare tutta la possessione di Naomi in modo da rientrare in questa possessione, il che Ruth era una parte della possessione di Naomi. E l'unico uomo che potesse comprarla doveva essere una persona che fosse parente, consanguineo vicino. Quella era la legge del riscatto. È l'unico modo in cui Cristo potesse mai acquistare la possessione dell'Israele sviata era diventare un consanguineo. L'unico modo in cui Dio potesse riscattare la razza umana, Dio stesso dovette essere fatto carne. E Gesù era Dio fatto parente alla razza umana, era Emanuele, divenne parente. Egli prese non la forma di angeli, ma la forma di un servo che lavò i piedi e visse, e le volpi avevano tane, e gli uccelli del cielo avevano nidi, ma egli non aveva neanche un posto per posare il capo. Mangiò, bevve, egli pianse, rise, proprio come gli altri uomini, ed era Dio, non un profeta, era Dio. Perché doveva essere parente per riscattare la razza umana perduta. Così Boaz, in questo grande simbolo a Betlehem, guardate dove nacque questo consanguineo della razza umana. Doveva essere. E allora, quando questo grande Boaz riscattò, dovette fare un'esibizione pubblica che aveva riscattato tutta la possessione perduta di lei. Così andò alla porta di Betlehem, di nuovo quella piccola città, e chiamò gli anziani della città e gli fece sapere che quel giorno aveva acquistato tutto ciò che aveva. Naomi aveva perso tutto ciò che lei perse, lui lo riacquistò. e si tolse con un calcio la scarpa e la gettò dinanzi al popolo come segno. E se c'è qualcuno che abbia un motivo per dire qualcosa, lo dica ora, perché questo è un memoriale che io ho riscattato tutto ciò che lei aveva perso. Oh, sia benedetto il nome del Signore! E quando venne il nostro consanguineo, Gesù di Nazareth, nacque a Betlehem, si trovò sulla cima del Golgota e lo elevò tra cielo e terra come memoriale che egli aveva riscattato tutto ciò che la razza umana aveva perso nella caduta. Come possono gli uomini disprezzare la guarigione divina e le potenze della risurrezione del Signore Gesù? Quando un segno pubblico fu fatto al Calvario, che io ho riscattato tutta la razza umana e tutto ciò che abbiano mai perso. Riscattò la nostra anima, riscattò il nostro corpo, riscattò tutto ciò che perdemmo nella caduta. Il nostro Redentore consanguineo venne e fu fatto carne e abitò fra noi e offrì il segno e disse: è tutto compiuto. Cos'è compiuto? Ogni cosa è compiuta. Stiamo proprio entrando dritto nella nostra eredità mentre scorrono i giorni. Ci avviciniamo sempre di più. Boaz e Naomi, dopo che erano sposati da un po' di tempo, diedero alla luce un figlio, il quale aggiunse ulteriormente alla stirpe e che fu Obed. E anche lui diede vita a suo figlio, che fu Isai. E Isai ebbe 8 figli. E fu il grande profeta Samuele che venne con l'orciolo dell'olio, il grande profeta che andò da Isaia e disse: Dio ha eletto uno dei tuoi ragazzi per governare e servire il mio popolo. E fu fuori dietro al campo, in un recinto di pecore, dove fu portato un ragazzino rossiccio, gracile d'aspetto, Davide, dall'anziano al più giovane. E Samuele versò l'olio dell'unzione su di lui, nella presenza di tutti i suoi fratelli e quelli che stavano intorno, e provò che Dio lo aveva unto re. Dove avvenne? Betlehem. Gloria a Dio nell'Altissimo. Non c'è da meravigliarsi. Betlehem, dove egli fu unto re. E fu a Betlehem dove nacque Davide e suo figlio maggiore, Gesù, ebbe anche da dover nascere a Betlehem, perché c'era una tale unione tra i due, suo padre e suo figlio. Non soltanto questo grande figlio era solo un figlio, egli era la radice e la progenie di Davide. Lo era anche prima di Davide, lo sarà dopo di Davide, lo era per i secoli dei secoli a venire. Ma secondo la carne tutte le cose da adempiersi, egli era il figlio di Davide, doveva nascere anni dopo in questa stessa Betlehem, questa piccola città abbandonata. Ma per tutto il tempo, in quel posto, notate, stava operando un grande e potente mistero che nessuno sembrava capire. È la stessa cosa che avviene nella Betlehem di Dio oggi. C'è un segno misterioso che opera, che nessuno sembra capirlo. È qualcosa che passa sulla testa delle persone. Non sembra che l'afferrino, non importa cosa venga compiuto o cosa venga detto. È la parte misteriosa delle cose che vengono compiute. Le persone guardano e dicono: oh beh, suppongo che vada bene, e vanno avanti, ma non lo capiscono, non riescono ad afferrarlo, non riescono a comprenderlo. E ciò che Dio stava facendo a Betlehem di Giuda, egli sta operando tutte queste piccole cose che si fanno spazio per arrivare a un grande capo. Davide, oh, quando fu un re da ragazzino, era d'aspetto rossiccio, ma deve esserci stato qualcosa in lui che sembrava vero per Dio. Il loro piccolino, il più piccolo della famiglia, gli altri ragazzi grandissimi, bei uomini, sarebbero stati bene con i loro abiti e una corona sulla testa. Ma Dio mostrò cosa considera lui, non l'aspetto esteriore, ma l'interiore di un uomo. Considerò il suo cuore e sapeva cosa c'era nel cuore di Davide. Non importa come gli stesse la corona, sapeva che si stava trovando un uomo che era secondo il suo stesso cuore, che Davide sarebbe stato un uomo secondo il suo stesso cuore. Ecco perché egli versò l'olio dell'unzione, anzi lo fece versare su Davide, che il nome Davide significa amato. E fu ben rappresentato in Gesù, l'amato, anni dopo, il figlio di Davide, che doveva venire ad adempiere tutte le cose che erano state promesse. Questa piccola città di Betlemme è dove ebbe luogo questo, e fu su quegli stessi monticelli della Giudea dove Davide aveva pascolato le sue pecore molti anni dopo che gli angeli cantarono il loro primo Natale sui monti della Giudea che dominano Betlemme. Il primo Natale nella città di Davide vi è nato Cristo il Signore. La prima volta che degli angeli fecero la loro apparizione per cantare non fu a Gerusalemme, la grande chiesa, né fu a Gilgal, o nemmeno fu a Silo, dove avevano avuto l'adorazione denominazionale religiosa per tutto il tempo, ma fu nella piccola Betlemme, dove lo Spirito di Dio si era mosso in un modo misterioso, dando vita a qualcosa. Fu là. Fu là che Cristo dovette venire. Fu là, fu proprio in quella stessa piccola città, con un re nato che una madre vergine diede alla luce il suo figlio primogenito. Essa diede riparo e ospitò nella sua piccola fortezza il re dei re e il signore dei signori. Dove non solo Samuele venne a versare l'olio dell'unzione, ma Dio versò su di lui e sul mondo Cristo il Signore. Gli angeli annunciarono la sua venuta e cantarono ai pastori sul fianco del monte che seguirono Davide il re anni prima. Vedete il mistero di Dio, quanto è grande? Egli nacque in questa grande zona del grano che, quando spunta il grano, i principi essenziali della vita. Ed egli era il pane della vita. Io sono il pane della vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e non morrà mai, né verrà in giudizio. Anzi, è passato dalla morte alla vita. Bethlehem, il nome Bet-El, B-E-T-H, Bet, Bet nella parola ebraica significa casa, E-L sta per Elohim, la sua abbreviazione, Elohim significa Dio.
B-E-T-H, Bet.
B-E-T-H, Bet, E-L, E-L, è Elohim, che è Dio, la casa di Dio, dove è posto il pane della vita. E-L-H-E-M lo completa, riporta di nuovo la vostra L con la vostra E, significa una pagnotta, nell'ebraico El-Hem. E El è Dio, Elohim, B-E-T-H è pane, anzi B-E-T-H è B-E-T-H è casa, e El è Elohim, l'abbreviazione, allora E-L-H-E-M-E, pane. Cos'era egli? la casa del pane di Dio, la casa del pane di Dio, casa, Bet, Elohim, Dio, El, Hem, pane, la casa del pane di Dio, significa Betlehem, dove sarebbe potuto nascere in qualche altro luogo se non quello. Ma fu celato a tutti, tranne che a quel profeta, e gli disse: da Betlehem uscirà lui. Essi stavano guardando dentro Gerusalemme, stavano guardando dentro tutte le grandi silo, stavano guardando dappertutto, ma egli venne da Betlehem, perché era la casa del pane della vita di Dio. Egli è il paniere di Dio per il mondo. Eccolo là, nato a Betlehem. Non sarebbe potuto nascere altrove. Potrebbero esserci molte cose importanti, come stavo studiando questa settimana, dei suoi differenti aspetti spirituali, del perché egli doveva nascere a Betlehem. Quando ho colto questi pochi punti, lo Spirito Santo mi ha proprio trasportato lontano e ho detto: oh Dio, è sufficiente, lo capisco ora. Non sarebbe potuto nascere in nessun altro luogo che Betlehem. Era il luogo del pane della nazione, era il pane di tutta la casa di Israele, veniva da lì. Ed egli era il pane della vita che scese dal cielo. La manna spirituale deve venire da Betlehem. La linea del pane, il luogo dove si trova il pane. Betlehem, la cottura del pane. Ora, Gesù, essendo il pane della vita, chi ne avrà mangiato, disse, non morirà mai. Un altro grande avvenimento che non vorrei dimenticare di dire, che avvenne quando Davide si trovava nel suo momento peggiore, quando era un fuggitivo. Era stato già unto, sapeva cosa doveva diventare. Doveva diventare re. Dio aveva detto così. Eppure era odiato, si trovava tra due grandi fuochi oscuri. Qui stavano i Filistei da una parte, dietro di lui, qui stava Saul dall'altra parte. E lui era un uomo senza nazione. Esattamente come sta la Chiesa oggi, la vera Chiesa vivente di Dio, senza una denominazione o qualsiasi altra cosa. Sta da sola, ma eppure lei ha avuto l'unzione riversata su di sé. Sa cos'è lei? Come può essere mai che accada di avere il diavolo su entrambi i lati che mirava Davide? Si era rifugiato nelle roccaforti del deserto e nelle spelonche, cercando di nascondersi con un piccolo gruppo di guerrieri fedeli, solo pochi che credevano come lui. Ma quegli uomini credevano a Dio che quello sarebbe stato il re. Così sono i credenti oggi, che sono nascosti di luogo in luogo. Pur tuttavia conoscono chi sta arrivando per essere re. Non mi importa chi sarà presidente, noi sappiamo che egli sta arrivando. E sembra più che mai lontano quando la scienza cerca di prevalere. Dice, possono conformare un uomo, possono fare questo e possono prendere un coniglio e prendere il polline e produrre un altro coniglio e così via, cercando di confutare la parola di Dio. Però ci sono persone che credono a Dio, che rimangono proprio saldi più che mai. Non importa cosa venga o vada, credono ancora a Dio. Dio è giusto? Si tengono alle immutabili mani di Dio. In mezzo alla battaglia, in mezzo alle lacrime, in mezzo a malattie e morte e tutto, si tengono ancora all'immutabile mano di Dio. Sanno che egli sta diventando re. Le persone oggi ridono e li prendono in giro e li chiamano santi, rotolanti, li chiamano come vogliono, ma quei guerrieri di Dio rimangono fedeli al loro posto di dovere. Potreste chiamarlo un gruppo della guarigione, potreste chiamarlo un mucchio di fanatici, è quello che volete. Essi si tengono a quel re, sanno che gli arriverà al potere. Benché prendano in vano il suo nome, deridano e prendano in giro, chiamino le persone che credono a lui reietti, mucchio di rigurgiti, a loro non dà per niente fastidio, rimangono fedeli al posto di dovere. Quei guerrieri che stavano con Davide rimasero proprio al suo fianco. Se spuntava un filisteo, doveva combattere, chiunque fosse, erano presi di mira da ogni lato. Povero Davide, nella sua mente, tutto confuso, pensava: com'è possibile, Signore? Sapete, a volte i conduttori passano per delle cose di cui la congregazione non sa cosa stiano attraversando. Quando considerate le promesse che Dio ha fatto, allora perché non vengono a compiersi? Non lo dicono alla loro congregazione, non lo dicono alle persone che frequentano, ma ci sono molte frustrazioni nel cuore di un vero conduttore. Davide stava là, la gola gli bruciava, era nel pieno dell'estate, i filistei stavano approfittando di quella rottura tra Davide e Saul, e Saul cercava Davide ovunque, e i filistei pure, e poi i filistei cercavano gli israeliti. Parlate di un tempo di confusione? Proprio quasi come ora. Davide si rifugiò in questo posticino, in questo piccolo riparo, ovunque poteva arrivare, le piccole roccaforti in cui poteva all'interno resistere. Allora salì sul monte nel pieno di quella calda estate, quando il caldo era tremendo, la gola si stava seccando e frustrazione e timori nel cuore, e si chiedeva: oh Dio, com'è stato possibile? Tu hai versato quell'olio su di me, non perché io mi sono scelto, ma tu hai scelto me. Perché mi hai chiamato dal pascolare le pecore là fuori e mi hai detto che mi davi questo, di servire il tuo popolo, e mi hai messo qui tra i fuochi dappertutto? Gli passava questo per il cuore. Si sedette sul monte e guardò in basso, e là i filistei erano arrivati e presidiavano proprio a Betlehem, la sua piccola casa. Allora la sua piccola città era sotto il controllo governativo del nemico. Non solo quello, ma la casa del suo stesso padre, la casa di Isai, era sotto schiavitù dei filistei. La sua stessa nazione, la sua stessa chiesa erano là contro di lui. Qui c'era il nemico che lui stava combattendo, qui c'era la gente della chiesa che lui stava combattendo, non perché lui volesse, ma perché era costretto a farlo. Molte volte siamo costretti a fare cose e dire cose che non vogliamo dire. Un vero conduttore spirituale, ma è costretto a farlo. Deve prendere la sua posizione e mostrare i suoi colori. Io prenderò la via con i pochi disprezzati del Signore, disse lo scrittore del Cantico. Perciò lui stava là, quel caldo giorno, senza dubbio, camminando avanti e indietro e guardando in basso per quella lunga valle di circa 25 miglia laggiù e dietro. C'era la casa del suo stesso padre in schiavitù dei filistei. C'era Saul proprio dall'altra parte laggiù. E qui giunse questo che stava in mezzo, vedete, per prendere posizione, vedendo il duro momento in cui Israele si era tutto sgretolato, la chiesa sgretolata in differenti denominazioni, così per dire. Davide stava qui dietro, non sapendo cosa fare, e tuttavia sapeva che su di lui poggiava l'unzione. Sapevano che l'unzione era là, sapevano che Davide sarebbe stato re. Alleluia! Noi sappiamo chi sarà re. Non importa chi sarà presidente, io so chi sarà re. Egli sarà re. So che occorre qualcosa per esistere, ma Dio mi aiuta a chiudere gli occhi alle denominazioni e tutto il resto. Guardare attraverso quella vista spirituale laggiù. Egli è il futuro re. Io lo servirò. Se si tratta di morte, lasciate che io muoia. Se si tratta della mia famiglia, si tratta dei miei cari. Se si tratta della mia denominazione, si tratta di tutto. Lasciate che io lo serva. Resisterò per lui. Quelli sono i guerrieri di Dio, come furono con Davide. Essi avevano le mani sulla spada, camminavano in ogni momento. Ecco come camminano i guerrieri di Dio. Pronti! Il nemico dice: devi bere un sorsetto per essere socievole. Io non tocco le vostre cose impure. Amen. Ecco il nemico. Ecco i suoi guerrieri. Oh, non vuoi rinunciare a quella vecchia cosa da santo rotolante che tu credi? Io crederò a Dio. Rimarrò fedele. Eccovi. Ecco i guerrieri. Oh, tu intendi, non c'è nessuna guarigione divina, è quello che pensi tu, io so di meglio, vedete? Non c'è nessun battesimo dello Spirito Santo, quei giorni sono passati, è quello che pensi tu, io l'ho già ricevuto, è troppo tardi perché tu mi dica qualcosa riguardo a ciò. Essi sapevano che l'unzione era su quel tipino, dall'aspetto rossiccio, sapevano che sarebbe stato re. Ma Davide nella sua propria mente era frustrato. Posso immaginare? Osserviamolo per un minuto. Ritorna là fuori e si mette a sedere. Guarda laggiù e riflette. La mia stessa cara città, Betlem. Guardala là, dove sono avvenute le grandi cose di Dio. Dove nacque il padre del padre del padre di mio padre. Dove la mia bisnonna laggiù gridò nel suo al tempo della nascita di Giuda, dalla cui tribù io provengo, e laggiù giaceva qualcosa di soprannaturale. Lei urlò il loro luogo. E là Giosuè pose quel figlio proprio nel suo. E allora là sono avvenute tutte queste cose. Deve accadere. Io ero un pastore, tu hai versato l'olio sul mio capo. Hai detto che sarei stato re. Io ti credo. Amen. Poi ritorna e guarda laggiù e pensa. Dunque, proprio laggiù nella mia piccola città, dove sono nato, quel piccolo gruppo con cui stavo in quei bei vecchi tempi. Sarebbe meglio se i metodisti guardassero indietro ai loro bei vecchi tempi, quando erano pochi in piccole scuole qui fuori in America, cadevano sotto la potenza di Dio e gli gettavano acqua in faccia. Sarebbe meglio che anche voi, battisti, guardaste indietro da dove provenite, e tutti gli altri, voi, pentecostali, guardate indietro da dove provenite. Proprio così. Al culmine della battaglia qui, Davide iniziò a pensare. Oh, posso ricordare quelle notti in cui giacevo là fuori, sul fianco di quel monte. Mi ricordo quando osservavo quelle stelle, come si muovevano lassù e come Dio parlava al mio cuore di ragazzino. Posso ricordare quando entrai così nello spirito un giorno, considerando le nubi e i verdi pascoli ombreggianti, che giubilai nello spirito e cantai: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Avvegna che io camminassi nella valle delle ombre della morte, io non temerei male alcuno, perciò che tu sei meco. Oh my, stava qui, proprio nelle fauci della morte, esattamente in quel momento, su entrambi i lati. Avvegna che io camminassi nella valle dell'ombra della morte. Quei bei vecchi tempi, quando lo Spirito era con me, quando Dio era con me, io cantavo le sue lodi, io godevo di Lui. Mi ricordo una volta, comparve un vecchio piccolo leone una mattina e prese una delle mie pecore, e lo Spirito di Dio venne su di me, ed io uscì e lo acchiappai e lo feci a pezzi. Mi ricordo quella liberazione. Oh, posso ricordare quella sera, appena prima che calasse il sole, arrivò un orso e ne prese una, e io lo uccisi. Quelle grandi liberazioni. Mi ricordo quando cantavo le sue lodi nei giorni della mia fanciullezza, quando pascolavo le mie pecore. Oh Dio, riportami in quel posto, riportami al mio primo amore. Riportami e ridammi il mio bastone da pastore, ridammi il mio gregge di pecore, lasciami stare di nuovo lì ad adorarti. Così a volte pensiamo questo, ma ci troviamo nel culmine della battaglia. Si deve fare qualcosa. Eravamo ragazzi una volta, siamo uomini adulti ora. La battaglia è in atto. Mi ricordo quando la segatura bolliva sul pavimento e le persone urlavano e gridavano, e non si poteva avvicinarsi al posto qui, da nessuna parte, per le persone. Ma non è così oggi. La battaglia è in atto. Oh, non è più William Branham, il predicatore ragazzino. Bisogna produrre qualcosa. Sì, signore, deve esserci qualcosa di diverso. Il tempo è iniziato, la battaglia è in atto, la pressione è in corso, il momento di essere liberati, le persone, tutti quelli che si trovano scritti nel libro. Ora è giunto il tempo. Davide, tutte le sue frustrazioni, camminando avanti e indietro, e pensava: oh, questa giornata calda, Fa così caldo! Oh, Saul potrebbe arrivare da questa direzione! I filistei da questa direzione! Eserciti intorno dappertutto! Ed eccoci qui che stiamo all'ingresso di una spelonca e tuttavia l'olio dell'unzione su di me! Com'è possibile? Oh Dio, com'è possibile? Oh, mi piacerebbe aver da bere! Allora la sua mente torna indietro, là, giù, vicino alle porte di Betlemme. C'era un pozzo, davvero, non esisteva acqua come quell'acqua. Sapete, la Palestina ha della pessima acqua, hanno acque cattive, e in esse ci sono persino la malaria e altro, e molta è acqua alcalina che vi ucciderebbe. Ma Betlehem è anche la sede dell'acqua della provincia. Non esisteva acqua come quella che aveva Betlehem. Davide una volta pensava, quando prendo le mie pecore e mi avvio fuori di mattina, passerò per quel vecchio pozzo e berrò. Oh, che fresca e che dolce! E come dissetava! Ora gli stava seccando la gola, eppure unto. Oh, se potessi soltanto bere dell'acqua! Ora i suoi guerrieri, e gridò nella sua disperazione. Oh, se qualcuno mi portasse di nuovo da bere da quel vecchio pozzo, laggiù a Betlehem! Oh, dopo aver sognato tutti i giorni della sua fanciullezza e le vittorie e vedersi nel punto in cui si trova qui, tra i fuochi gridò, oh, potesse qualcuno portarmi acqua da Betlehem! Ora i suoi guerrieri non potevano interpretare i suoi pensieri, ma fratello, lo amavano con tutto ciò che era in loro, il minimo dei suoi desideri era un comando per loro. Tre dei suoi potenti guerrieri sfoderarono le spade, sgusciarono via dal campo e si aprirono un varco per 25 miglia. Davide, durante la loro andata, certamente si chiese, dove sono? Cosa hanno fatto? Dove sono andati? Sapevano che stanno rischiando la loro vita? Essi si trovano proprio nelle fauci della morte, attraverso una fila di 25 miglia, stando in agguato ovunque, e le spade luccicanti e gli scudi risuonanti. Ma il loro uomo, il loro fratello, che credevano sarebbe stato re, desiderava bere. Oh, fratello, mi chiedo se i guerrieri oggi sono disposti ad aprirsi un varco attraverso il formalismo, dubbi e incredulità per ristorare nella presenza del Signore i suoi desideri. Il minimo dei tuoi desideri, Signore, se si tratta di Africa, India, se per la strada, ovunque sia. Il minimo dei tuoi desideri, Signore, è il mio comando. La morte non significa niente per me. Popolarità? Mai. Ciò che sono, ciò che sarò, non significa niente, Signore. Si tratta di soddisfare i tuoi desideri. Quelli sono i guerrieri che stanno al suo fianco. Se mi chiameranno santo, rotolante, se il mio nome è diffamato, se mi scaraventano per le strade, ciò non importa. Il tuo desiderio è il mio comando. Ecco il vero soldato. Cosa fecero? Combatterono per farsi strada finché arrivarono a quel pozzo, calarono il secchio d'acqua ed ecco che tornarono indietro, combattendo, facendosi varco da destra a sinistra, finché arrivarono in presenza di Davide. Dissero, eccoti, mio signore. Oh, ma cosa? Un uomo che era in disgrazia, l'uomo che era odiato dalla chiesa, un uomo che era odiato dal re, l'uomo che era odiato dai filistei, un uomo che era odiato ovunque, quasi. Ma un piccolo gruppo che lo seguiva sapevano che lui era il futuro re. Oggi io vi conosco, cantiamo cantici grandiosi, costruiamo grandi chiese, abbiamo inni grandiosi e tutto, lo lodiamo in quel modo, ma Gesù disse il cuor vostro è lungi da me, perché insegnate dottrine che son comandamenti d'uomini. Lasciate che lo Spirito Santo venga e faccia qualcosa nella chiesa, mostrando la presenza di Gesù Cristo, vi cacceranno fuori dalla porta. Invano mi onorate, onorano, ma lo fanno invano, insegnando dottrine che son tradizioni d'uomini. ma ci sono guerrieri che credono a lui. Ci sono guerrieri che stanno dalla sua parte con l'intendimento spirituale, come nella piccola Betlem laggiù. Capite? Certo che lo era. Davide raccoglie questo secchio d'acqua, lo guardò e la Bibbia ha detto che lo versò a terra. Disse: Signore, lungi da me che io ne beva, perché questi i tuoi guerrieri avevano rischiato la loro vita per andare laggiù e portarmi quest'acqua. È il sangue di uomini, non posso farlo. E questa dolce acqua per cui avevano rischiato la vita e avevano sfondato le linee del nemico per andare laggiù a prendere, Davide la versò a terra come offerta volontaria al Signore. Non fu meschino, fu solo per adempiere le scritture, perché sebbene Gesù di Betlehem sia il pane della vita, egli è pure l'acqua della vita. Certo che lo è. E cosa fece? Fu rappresentato sia in Davide che nei guerrieri, perché egli era il re ed era il guerriero che venne e sfondò le linee del nemico. Amen! Conquistò morte, inferno e il sepolcro. Versò il suo proprio sangue affinché Giovanni 3,16 potesse adempiersi. Perciò Dio ha tanto amato il mondo che gli ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma avesse vita eterna. Che egli non diede l'acqua che rappresentava, ma era l'acqua. Un morire, un popolo morente, così potesse avere vita. Come lo fece? Mediante il suo proprio sangue, spargendolo, non rovesciandolo, che è accidentale. Egli lo sparse liberamente al Calvario, dopo che sfondò ogni linea del nemico e sparse il sangue della sua vita, affinché potesse essere il granaio per il mondo. E la ripiena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele, quando i peccatori si immergono sotto il fiotto, perdono ogni loro macchia di colpevolezza. Ecco perché gli nacque a Betlehem, ecco perché doveva venire, perché era il centro del pane, il pane della vita, era il centro dell'acqua. Cos'è? Le acque della vita. E in Gesù c'erano entrambi, pane della vita e acque della vita. Quindi doveva venire e nascere a Betlehem. Tu, Betlehem di Giudea, non sei la minima tra tutti i grandiosi principi. Tu sei solo un piccolo comune predicatore. Sei solo un piccolo individuo. Ma da te uscirà colui che sarà Signore ab antico di secolo in secolo. I suoi antecedenti vanno avanti da sempre e di secolo in secolo. Ecco perché gli nacque a Betlehem di Giudea. Essa lo cullò. E fratello mio, il posto in cui egli vuole essere cullato oggi è nel vostro proprio essere, il vostro proprio cuore, in modo che possa mostrare, uscire da voi le acque della vita a persone morenti e il pane della vita a persone affamate. Egli è il pane e l'acqua della vita, che sono le due cose essenziali per la vita di un uomo. Sono pane e acqua, è promesso, certo. Chiniamo i capi, solo un momento. E nel farlo voglio la vostra totale attenzione. Siete mai stati a Betlehem stamane? Se non siete mai stati a Betlehem, veniva chiamata anche Efrata di Betlehem. Efrata di Betlehem. Efrata significa la radice. Veniva dalla parola C-A-N-A-P-A. Canapa significa la radice. E la vecchia antica zona lì era chiamata Efrata, che significa è il principio della vita. Cristo disse: se dimorate in me, io sono la vite, voi siete i tralci. Egli è la radice di tutta la vita. Se non siete mai venuti a Betlehem, Efrata di Betlehem, venite stamattina e ricevetelo come vostro Salvatore, ed Egli vi perdonerà i vostri peccati. Volete alzare le mani a Lui e dire: Signore Dio, sii misericordioso con me ora. E ora qui vengo a Gesù con tutto il cuore, vengo alla tua Betlehem, l'acqua e pane della vita, ora lo accetto come mio personale Salvatore. Il Signore ti benedica, giovanotto, lì dietro, il Signore ti benedica. Dio ti benedica, piccolo. Ce n'è un altro? Dite, vengo ora, niente nelle braccia, sto in piedi assetato, la mia gola è secca, mi chiedo dove posso andare a trovare vera vita, me lo sto chiedendo, mi sono unito a chiese, Dio ti benedica, sorella, mi sono unito a chiese, ho fatto tutto quello che so fare, fratello Branham, ma non ho ancora mai toccato quella sorgente che dà vera vita, vengo ora, Signore, per riceverla, Egli è qui per voi. Vorreste solo alzare la mano? Dite, sono io, Signore, sono quello che sta in piedi nel bisogno. Il Signore vi benedica mentre preghiamo. Oh, Signore Dio, questo breve messaggio spezzato, ricavato dalle Scritture, tuttavia con tutti i suoi simboli che tu hai messo lì, forse esse sono nascoste agli occhi dei savi e intendenti e saranno rivelate ai piccoli fanciulli quali apprenderanno. Come quella piccola Betlehem, la minima di tutte esse, come lo disse il profeta, non sei tu la minima fra tutti i principi? Ma così è piaciuto a Dio di portare da quel piccolo insignificante luogo il governatore di Israele. Signore Dio, da un gruppetto di persone che sono lavate dalla linea scarlatta del sangue del Signore Gesù, tu darai vita mediante quel gruppo da qualche parte, Signore, attraverso questo mondo, di nuovo Cristo che governerà tutte le nazioni con una verga di ferro. Ti prego, Padre Dio, che sii misericordioso con ognuno di noi che è presente ora e possiamo venire alla tua Betlehem. Oh, venite tutti i fedeli, abbiamo cantato, venite a Betlehem. Signore, fa che vedano che non significa andare in una piccola città laggiù, che una volta era in un simbolo, ma andare alla realtà. Gesù Cristo, il pane di Dio e l'acqua della vita. Questi che alzano le mani, ricevili nel tuo regno proprio ora, Signore, perché per la loro fede che ricevono Lui, è per fede che alzano le mani ed è per fede che credo che Tu li riceva. Custodiscili, Signore, a Betlehem, dove non si allontaneranno mai o andranno via come Naomi, ma possano, se i tempi diventano difficili, possano rimanere proprio a Betlehem. Sarà meglio tra breve. Concedilo, Signore. Ora prego che sarai misericordioso con quelli che sono malati e afflitti. Qui ci sono quelli, Signore, che hanno bisogno del Tuo tocco di guarigione. Oh Signore, Tu riportasti Betlehem alla sua primiera gloria, la ristabilisti nel tempo della depressione, quando stava male, la portasti proprio indietro e portasti Naomi nella stagione dell'orzo. E ora, Padre, preghiamo che porti ogni Naomi e tutti quelli che sono qui presenti, che sono nel bisogno. Prego, Dio, oh Signore, è proprio la stagione dell'orzo. La grande pagnotta d'orzo che fu vista scendere rotolando per il monte nel campo del nemico. Prego, Dio, che porti quella grande pagnotta d'orzo in questo edificio ora e che essa possa essere l'espiazione per la malattia delle persone come pure per il peccato. E guarisci ogni persona che è nella presenza divina. Sento davvero, Signore, forse è solo il mio proprio mio sentimento personale, ma sento che sei vicino, la tua vicinanza ora qui dentro, credo che sei qui. E non dico questo a motivo delle persone, tu che conosci il cuore degli uomini, prego, Signore, che in qualche modo afferrino la visione stamane come quei guerrieri. È la tua grande onnipotenza, la tua grande potenza, la tua grande presenza. Tu, quello che sei, il figlio di Dio, il re, l'unto che sei tra di noi. Lo intravedranno nelle loro anime e saranno guariti dalle loro afflizioni. Faccio questa preghiera mentre la pongo su loro nel nome di Gesù Cristo, tuo figlio. Amen. Credo a Dio, a tutte le sue parole. Credo che ogni parte della sua parola sia divinamente ispirata. Credo che egli non sia io ero, ma sia io sono, una presenza sempre vivente. Credo a ciò proprio adesso, tra le persone qui. Voi che avete alzato la mano, trovatevi una chiesa. Siate battezzati nel nome di Gesù Cristo, invocando Dio, lavando i vostri peccati, credendo anche che presto sarà la sua venuta. Egli deve comparire nella sua seconda venuta. Credo pure che la sua presenza è qui per guarire i malati, per sanare quelli che sono nel bisogno. Non deve essere necessariamente che si preghi per uno a uno. L'ho dimostrato l'altra sera alle persone che volevo solo mostrare loro cos'era accaduto. C'era un certo giovanotto che è seduto, mi sta guardando proprio ora, che era stato a letto per giorni. La sua gola era così tanto gonfia che non riusciva nemmeno a mangiare, nemmeno niente. La febbre era altissima. E aveva detto a suo padre e sua madre, mandate a prendere il fratello Branham perché venga a pregare per me, e in qualche modo non volevano disturbarmi perché ero occupato, e proprio qualcosa mi condusse ad andare a casa loro. Mentre ero seduto là, cercarono di portare un piatto al giovane. Aveva un uovo molto morbido e qualcos'altro e dei fagioli teneri, schiacciati. E lui cercava di ingoiare, li girò intorno, prese un dito e li schiacciò. I denti erano tutti gonfi in fuori e ne fuori usciva del pus. E cercò anche di schiacciarli, anche così, con il dito, e cercò di farlo scendere in gola in quel modo, e fece circa un boccone o due, e proprio non riuscì ad andare oltre, lo buttò fuori. Ero seduto là, senza preghiera. C'è proprio un piccolo qualcosa, non si può dire a tutti ciò che succede. No, dissi, Signore, Signore, è vicino alla fine dell'anno ora. C'è qualcosa di nuovo in arrivo. Consentimi, Signore. È questo? È questo? E appena iniziai a dire ciò e a dire ora nel mio cuore ora, io so che tu sei qui. Il giovanotto si allungò, prese un altro boccone e un altro boccone, un altro boccone, un altro boccone, e ripulì tutto il piatto ed entrò nella sua macchina e se ne andò. Oh, egli è Dio, vedete, la sua presenza, essa non lascia solo che egli sia presente. L'altro giorno, quando fecero quest'ultima e più recente foto, quando lo vidi stare lì, la guardai, pensai, bene, ho visto l'angelo del Signore su quella e riconosco che è stato meraviglioso. Ma quando egli scattò questa, allora intorno alle 3 del mattino egli mi svegliò e mi disse cosa doveva accadere e me lo spiegò interamente e in che modo l'armatura e tutto, e mi mostrò le cose su di essa che non avevo mai visto. Andai a prenderla e lo osservai e c'era. Non l'avevo mai vista prima. Oh, che sentimento! Mi procurò una consolazione sapere che egli è presente, egli è qui, proprio la sua presenza. E la presenza del Signore era lì per guarire i malati. La presenza del Signore è qui per guarire i malati. La presenza del Signore è qui per convincere i peccatori. La presenza del Signore è in mezzo al suo popolo. Ed egli è la Betlehem di Dio, piena di pane e acqua. Sono così contento, anche voi, che abbiamo un luogo per andare, mangiare e vivere per sempre. Ora il Signore vi benedica. Hai qualcosa che vuoi dire, fratello? Alziamoci in piedi solo un momento. Il nostro vecchio cantico di congedo, teco prende il nome di Gesù. Quanti amano il Signore? Vediamovi alzare le mani molto in alto. Ora, mentre avete le mani alzate, ora mettetele giù e stringete la mano a qualcuno che vi sta accanto. Dite, Dio ti benedica, pellegrino, Dio ti benedica, proprio così. Allora, intorno, benissimo, è solo così che fate conoscenza fra voi. Benissimo. Ora, alziamo lo sguardo dritto verso i cieli e cantiamo questo cantico ora. Teco prendi il nome di Gesù, triste figlio di dolore, ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrai. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Ora ricordate